guarda, l'argomento di questa sera sarà un senso molto interessante, perché andremo a parlare dell'universo, ma vedremo, diciamo, un universo non come quello che noi, diciamo, possiamo osservare tramite telescopi o anche guardando, diciamo, ad occhio nudo il cielo, quindi l'universo, per così dire, a noi vicino, vecchio, poi vedremo perché, ma andremo a guardare un universo estremamente giovane, primordiale, quindi addirittura qualche frazione di secondo dopo quella che noi pensiamo essere stata la sua nascita, circa 14 miliardi di anni fa, e quindi cercheremo di vedere come si presentava questo universo primordiale, perché abbiamo bisogno di introdurre quella che si chiama inflazione, quindi un aumento esponenziale delle dimensioni dell'universo avvenuto appunto qualche frazione di secondo dopo il Big Bang. E come siamo arrivati a capire tutto questo dell'universo, perché lo vedremo, non è facile andare a ricostruire a ritroso, quindi a partire da quello che noi vediamo a occhio nudo, che è tutto questo principalmente, no? Che cosa è successo nella storia dell'evoluzione dell'universo. Quindi noi partiamo dalla nostra esperienza visiva, che è quella di un bellissimo cielo stellato. Purtroppo, vabbè, questo cielo sicuramente non da Milano, bisogna andare in posti un po' più bui, fuori città, in montagna, in deserti, però diciamo, a nostra esperienza visiva, quindi ad occhio nudo, con i nostri occhi, quello che noi possiamo vedere dell'universo è un cielo pieno di stelle. Questa la conoscete bene tutti, si tratta del piano della galassia che ospita il nostro sistema solare, quindi la Via Lattea, e quindi noi vediamo lungo questo piano, noi stiamo guardando, diciamo, sul piano che contiene tutte le stelle di cui la nostra galassia è fatta, vediamo un addensamento di stelle. Si pensa che la nostra galassia ne contenga un numero come 200 miliardi di stelle, quindi un numero, io non riesco neanche a immaginarlo, comunque è altissimo, e ad occhio nudo, se il cielo è molto buono, noi ne possiamo vedere circa 3.000 di questi 200 miliardi di stelle di cui la nostra galassia è formata. Però con i nostri occhi, diciamo, siamo in grado, quindi senza l'ausilio di strumenti, sempre parlando, diciamo, di luce visibile, quella che si trova nella parte visibile dello spettro elettromagnetico, poi vedremo ovviamente cos'è, noi siamo in grado di vedere anche degli oggetti nel cielo stellato che non appartengono alla nostra galassia. Per esempio questa nuvoletta che vedete qui, questo puntino un po' così evanescente, è una galassia. Si tratta della galassia di Andromeda, che tra l'altro è visibile anche lei a occhio nudo, se siete sotto un buon cielo, appunto, buio, andate in montagna, si vede molto bene questa galassia a occhio nudo, e quindi si tratta di un'altra galassia, quindi un altro insieme di 200 miliardi e anche più di stelle. Quindi si tratta di una galassia spirale che si trova a una distanza di circa 2,5 milioni di anni luce. Quindi significa che la luce che parte da questa galassia di Andromeda ci impiega 2 milioni e mezzo di anni prima di arrivare a noi. Okay? Quindi quando noi guardiamo questa galassia, la sua forma e il suo aspetto, la vediamo in realtà come era 2 milioni e mezzo di anni fa. Allora, se noi andiamo a usare, in questo caso ci aiutiamo con dei telescopi, usiamo per esempio il telescopio spaziale Hubble, che è uno strumento, diciamo, molto potente, attualmente tra i più potenti, ce ne sono in costruzione di ancora più potenti, l'Extremely Large Telescope tra un po' di anni, che sarà localizzato comunque a terra, ci permettono di andare a guardare in profondità nell'universo. Cosa significa in profondità? Significa andare a guardare in zone che sono distanti, okay, rispetto a quella dove noi ci troviamo con la nostra galassia, e quindi poi lo vedremo a questo concetto di guardare anche lontano nel tempo. Qui vediamo un campo di cielo che è pari a una frazione molto piccola dell'intero cielo osservabile, dove pare un decimo della luna piena. La luna piena ha un diametro in cielo di circa mezzo grado, quindi è un decimo di mezzo grado, quindi è una zona veramente piccolissima dove apparentemente non c'è nulla, quindi è buia, nera, okay? Invece, puntando il telescopio spaziale e acquisendo immagini per ore e ore e ore, ore, giorni addirittura, si tratta di un'esposizione lunghissima questa fotografia, quello che vedete è questo, dove ogni punto che c'è su questa immagine non è una stella ma è una galassia. Quindi vedete che usando delle stime proprio fatte con osservazioni tramite il telescopio spaziale si sono fatti, diciamo, un po' di conti e si pensa che nell'universo oggi ci siano circa 10.000 miliardi di miliardi di galassie, ok? Ognuna con dentro i famosi 200 miliardi, anche di più, di stelle. Quindi è una quantità veramente più dei grani di sabbia che ci sono sulla Terra, cioè inimmaginabile, ok? E questo appunto, come vi dicevo, solo è quello che noi riusciamo a vedere guardando nel visibile, quindi nella parte visibile dello spettro elettromagnetico. Ora, in realtà quella che noi chiamiamo luce, indichiamo con il termine luce, è un po' riduttivo, nel senso che per noi diciamo umani la luce è solo quella parte di radiazione elettromagnetica che cade in questo settore molto limitato, vedete, dell'intero spettro elettromagnetico. Perché? Perché chiaramente questa è la parte a cui i nostri rivelatori naturali, che sono gli occhi, sono diventati sensibili nel corso dell'evoluzione dell'uomo sulla Terra. Ma in realtà esistono delle sorgenti nell'universo che emettono, anche la nostra stessa stella, il Sole, che emettono della radiazione elettromagnetica in altre parti dello spettro, e in particolare abbiamo che procedendo, diciamo, oltre il colore rosso dello spettro elettromagnetico nella parte del visibile, andiamo verso una radiazione elettromagnetica che ha una lunghezza d'onda maggiore e meno energetica. Vedete, addirittura abbiamo la parte radio che è nell'ordine di con lunghezza d'onda nell'ordine del metro, ma si arriva anche ai chilometri e così via, anche di più, e sono però delle radiazioni meno energetiche. Mentre oltre il violetto, quindi nella parte dell'ultravioletto, poi abbiamo tutta una parte di radiazione che ha una lunghezza d'onda più piccola, quindi sono più corte come lunghezza d'onda, ma molto più energetiche. Infatti abbiamo i pericolosi raggi gamma, raggi X, i raggi cosmici, che sono tra i raggi più energetici che noi conosciamo, che sono prodotti da varie sorgenti dentro nell'universo. Quindi questo, diciamo, è tutto l'insieme, se volete, tutte le possibili luci che compongono lo spettro elettromagnetico. E qua, giusto per ricordarvi che ci servirà tra un po' poi il concetto, diciamo, di fotone, che la radiazione elettromagnetica ha il famoso comportamento, si dice, duale, ha un comportamento che se la si guarda con alcuni effetti, tramite alcuni, diciamo, esperimenti, si comporta in tutto e per tutto come se fosse un'onda che propaga nello spazio vuoto oscillando. In realtà l'onda elettromagnetica, un'onda elettromagnetica è fatta da un campo magnetico che vedete qui indicato in verde e un campo elettrico che vedete indicato in violetto, che oscillano spostandosi nello spazio, rimanendo sempre una ortogonale all'altra. E qui vedete quindi che il concetto di lunghezza d'onda che vi dicevo prima è quella distanza che separa o due valli o due picchi di questa oscillazione di uno dei due campi, mentre l'ampiezza è quanto, diciamo, è alta, intensa, quindi questa radiazione. Però se noi andiamo a guardare altri effetti fisici, si possono fare degli esperimenti che invece mettono in luce un comportamento simile a quello di una particella per quanto riguarda la luce. Noi chiamiamo questa particella, di cui, diciamo, la luce è costituita, quando la guardiamo come particella, fotone. Quindi i fotoni sono i quanti, si dice, quindi le particelle a cui è associata la radiazione elettromagnetica. E la luce non ha massa, il fotone, e propaga nello spazio vuoto, viaggia alla velocità della luce, okay? Che vedremo poi è molto alta ma finita, okay? Non è infinita la velocità della luce. E quindi per una certa lunghezza d'onda, io per esempio qua ho messo un fotone rosso, ok, della luce rossa, avrò una certa lunghezza d'onda, una certa frequenza, la frequenza è quante volte oscilla la mia radiazione in un secondo, e poi una certa energia che, vabbè, si misura in joule. Però qua, giusto per farvi vedere un po' di cose associate, ma non è quello che interessa. Allora adesso proviamo a guardare il cielo, quindi questo è un modo per rappresentare tutto il cielo, questo è il piano della nostra galassia, mentre qui abbiamo il polo nord celeste, diciamo, il polo sud celeste, Quindi, se noi avessimo per esempio degli occhi invece che sensibili solo alla parte visibile dello spettro elettromagnetico, se noi avessimo degli occhi che sono visibili nella parte, diciamo, radio a questa frequenza, 408 MHz, quello che noi vedremmo se puntassimo gli occhi al cielo è qualcosa di questo tipo. Ovviamente i colori sono dei colori falsi, rendono solo l'intensità, ok, dell'emissione radio che noi vediamo in cielo, però quello che noi vedremo, vedete che non vediamo stelle. Di fatto, nessuno dei punti che sono qua evidenziati su questa mappa sono delle stelle, ma sono per esempio delle pulsars, che volete, se volete, diciamo, sono un particolare tipo di stelle, sono stelle degeneri, sono stelle di neutroni in rapida rotazione che emettono appunto nella parte radio dello spettro elettromagnetico. Abbiamo delle cosiddette radiogalassie, quindi delle galassie nel cui nucleo ci sono dei fenomeni molto intensi che portano all'emissione sempre di radio, abbiamo delle zone di formazione stellare, abbiamo dei resti supernova, quindi vedete abbiamo tutta una serie di oggetti che non sono direttamente visibili ad occhio nudo, no? Dove prima abbiamo visto invece c'è un bellissimo cielo stellato con tutte le nostre stelle a cui siamo abituati. Allora, quello che ci si è chiesti, non appena diciamo si è stati consapevoli del fatto che l'universo è popolato da questa miriade di stelle, di galassie e di oggetti anche più esotici come appunto questi, per esempio, che vi ho fatto vedere prima, pulsar, quasar, stelle, cioè galassie che emettono in radio, eccetera, ci si è chiesto ovviamente da dove sono nati questi oggetti, da dove sono nate tutte le stelle, dove sono nate tutte queste galassie. Poi noi sappiamo, non ve l'ho fatto vedere qua, diciamo in nessuna immagine, però se voi andaste a fare una mappa dell'universo su grandissima scala, quindi andando a guardare, diciamo, una zona molto profonda, molto, molto lontana, voi vedreste che le galassie tendono ad addensarsi in filamenti, come se fosse un po' una struttura spugnosa. È quello che ho messo, diciamo, l'immagine che io ho messo in copertina della presentazione. Ecco, vedete, questi che ci sono sotto a questa scritta, questi puntini gialli, sono appunto tutte delle galassie, ogni puntino è una galassia, quindi vedete che tendono ad addensarsi in questa, sembra ragnatela quasi, in questa struttura a ragnatela. Quindi ci si chiede da dove nasce tutta questa moltitudine di oggetti, qual è stata l'origine di questi oggetti, quando è avvenuta e se l'universo è sempre stato così, quindi è nato così, come noi adesso lo vediamo e l'abbiamo visto, oppure se invece ha subito un'evoluzione. Allora, come si fa a ricostruire questo complicatissimo puzzle? Perché vi ricordo che tutto quello che noi abbiamo a disposizione è la luce, in tutti i suoi colori che abbiamo visto prima, che riceviamo dalle sorgenti dell'universo. Poi noi siamo qui, non è che ci possiamo spostare, viaggiare, perché le distanze sono infinite, cioè sono enormi, quindi non abbiamo ancora questa tecnologia. Allora tutto quello che è quello che ha sempre avuto a disposizione l'astronomo nel corso dei secoli è appunto l'informazione che arriva dalla luce. Quindi, perché tra l'altro la luce ci aiuta, apparentemente sembra che sia un limite, ma non lo è, perché la luce, vi dicevo, viaggia a una velocità molto alta, ma non è infinita. Viaggia a 300.000 km al secondo, nel vuoto ovviamente, nei mezzi poi cambia la sua velocità. E allora questo che cosa significa? Significa che per percorrere un certo tratto di spazio impiegherà un tempo finito. Quindi per esempio la Luna, che è circa 380.000 km, si trova a circa 380.000 km di distanza dalla Terra, alla velocità della luce ci impiega, noi impiegheremmo 1,2 secondi per raggiungere la Luna. Questo che cosa significa? Significa che un fotone, quindi la luce che parte dal nostro satellite, dalla Luna, arriva al nostro telescopio, al nostro occhio, dopo 1,2 secondi. Quindi sto vedendo la Luna com'era 1,2 secondi fa. Il Sole è un po' più lontano, la luce ci impiega 8 minuti e quindi io sto vedendo il Sole com'era 8 minuti fa. Se il Sole si dovesse spegnere adesso, io lo saprei solo tra 8 minuti. Arriviamo alla galassia di Andromeda, che è 2 milioni e mezzo di anni luce di distanza. Qui la luce ci impiega 2 milioni e mezzo di anni a viaggiare, quindi significa che io sto vedendo la galassia di Andromeda come era 2 milioni e mezzo di anni fa. Allora, quello che io mi posso chiedere è qual è la zona più remota, cioè fino a quando io posso vedere, quindi ricevo delle informazioni, ricevo dei fotoni, ricevo luce, qual è la sorgente più lontana nel mio universo. Ebbene, la sorgente più lontana è questa che vedete rappresentata in questa mappa, che sembra un bel esercizio, diciamo, di puntinismo. In realtà ormai avete capito che questo è un modo per rappresentare tutto il cielo, quindi io qui sto guardando tutto il cielo e lo sto guardando in una particolare parte dello spettro elettromagnetico che corrisponde a quella delle microonde. Quindi le stesse, diciamo, la stessa radiazione elettromagnetica con cui noi scaldiamo il cibo dentro nei nostri fornetti a casa, tanto per intenderci, le frequenze sono un po' più alte, però quella, si tratta di quella radiazione. E che cosa stiamo vedendo in questa mappa che è stata prodotta dal satellite Planck, questa con la prima serie di dati rilasciati nel 2013? Noi qui stiamo vedendo di fatto la prima luce che è stata emessa nel nostro universo, ed è una luce che è stata emessa quando l'universo aveva solo 380.000 anni, quindi erano passati solo, se contate che oggi, come vi dicevo all'inizio, si stima che l'universo ne abbia circa 14 miliardi di anni, siamo una frazione piccolissima di vita dell'universo dopo l'evento iniziale, che è quello che noi chiamiamo Big Bang, ok? E che cosa si vede in questa mappa? Cosa sono questi falsi colori? Sono la temperatura, diciamo, a cui brilla, l'intensità, se volete, a cui brilla questa radiazione, questa prima luce, per cui i punti arancio sono quelli dove la radiazione è più intensa e quelli blu invece è dove meno intensa. Per delle considerazioni fisiche che adesso non approfondisco, però la diversa intensità a cui brilla questa radiazione è associata a una diversa densità di materia che l'universo aveva al tempo. Quindi significa che già 380.000 anni dopo il Big Bang c'erano delle zone dell'universo dove c'era un pochino più di concentrazione di materia e zone invece dove ce n'erano un pochino meno. Le zone dove io avevo già una concentrazione di materia un pochino più alta sono quelle, per effetto della gravità, da cui si sono originate le stelle, le prime stelle, e poi, sempre per effetto della gravità, le galassie e le masse di galassie e tutto quello che noi vediamo oggi nell'universo. Quindi quando noi guardiamo questa mappa, in questa particolare, diciamo, frequenza dello spettro elettromagnetico, noi stiamo vedendo quelli che si dice essere i semi, okay, da cui poi si sono originate tutte le stelle e le galassie che noi vediamo oggi. Com'era allora l'universo prima di questi famosi 380.000 anni che abbiamo visto essere uno spartiacque, cioè un tempo un po' particolare nella storia dell'universo? Beh, prima l'universo era un posto estremamente caldo, dove era talmente calda e elevata la temperatura che potevano esistere degli atomi così come noi li conosciamo adesso, quindi non potevano esistere degli elettroni, in particolar modo legati a protoni, okay? A formare per esempio l'atomo più semplice, che è l'atomo di idrogeno, che è fatto da un protone e un elettrone, okay? Perché proprio la temperatura era troppo elevata, l'agitazione termica quindi era troppo elevata, e non potevano stabilirsi questi legami tra le particelle. Quindi l'universo era formato da protoni, che ho indicato con queste palloni gialli, che sono più grandi, più massicci degli elettroni, gli elettroni che sono queste sferette azzurre, e poi vedete che ci sono anche delle ondine, quelli sono i fotoni, perché c'era anche già la radiazione, okay, nell'universo primordiale. E che cosa succedeva a questi fotoni, quindi a questa luce? Che di fatto la luce era imprigionata dentro questa massa estremamente densa di particelle che formavano questo brodo primordiale, e quindi era talmente denso lo spazio, cioè non c'era proprio spazio fisico per i fotoni per poter propagare in linea retta. Quindi i percorsi che facevano i fotoni, vedete, sono tipo questi che vi ho indicato con queste righettine bianche, un percorso a zigzag. Si dice, quando magari leggete dei testi di fisica, insomma di cosmologia, che trattano questi argomenti, che quella è una fase in cui l'universo è opaco. Opaco nel senso proprio che lo intendiamo noi, come per noi è per esempio opaca un vetro smerigliato, noi non riusciamo a vedere dietro un vetro smerigliato, oppure se c'è della nebbia noi non riusciamo a vedere per esempio una sorgente di luce che sta avvolta nella nebbia, perché succede la stessa cosa: i fotoni che sono emessi dalla lampadina del lampione piuttosto che dalla lampadina del nostro bagno che sta dietro la porta smerigliata non riescono a raggiungere i nostri occhi, perché quando incontrano o il vetro smerigliato oppure le goccioline di nebbia vengono continuamente scatterati, quindi deviati dal loro percorso in linea retta, e quindi non arrivano ai nostri occhi. Questo è il motivo per cui appunto queste sorgenti sono opache. Il sole è opaco, noi non possiamo vedere all'interno del sole, per lo stesso motivo all'interno del sole le temperature sono così alte che la materia si trova in uno stato di plasma, quindi uno stato simile a quello dell'universo primordiale, e quindi i fotoni che vengono prodotti dalle reazioni termonucleari al centro della stella ci impiegano un tempo lunghissimo, perché hanno questo percorso zigzag prima di arrivare alla superficie, e lì la densità crolla bruscamente, quindi vanno in linea retta. E questo è quello che è successo a 380.000 anni dopo il Big Bang, perché l'universo nel frattempo si stava espandendo. Voi sapete che un gas, possiamo assimilare diciamo al plasma un comportamento simile a quello di un gas: se io espando un gas a una certa temperatura, la temperatura scende, e quindi anche la temperatura media dell'universo è scesa, e 380.000 anni dopo il Big Bang la temperatura era circa 3.000 gradi, e questa temperatura è sufficiente per far sì che si formino i primi atomi, che sono appunto gli atomi di idrogeno. Qua vedete c'è un bel protone e l'elettrone questa volta legati, e quindi si libera dello spazio, la densità scende, e quindi finalmente la luce può propagare, e sono questi fotoni che costituiscono la mappa che vi ho fatto vedere prima, e che si chiama, costituiscono quella che è la radiazione cosmica di fondo, detta anche fossile, perché è un resto, cioè è una prova, è un resto di questa origine calda che ha avuto il nostro universo molto tempo fa. Allora, vi ho detto che la mappa che ha fatto il satellite Planck, e che ha trovato quindi questa radiazione, l'ha vista, in realtà vabbè, ci sono stati altri esperimenti in precedenza, Planck l'ha guardata con molto più dettaglio, vi ho detto che la guardiamo, oggi la troviamo, la vediamo brillare nelle microonde, ok? Però facciamo due conti. Vi ho fatto vedere prima come si può fare il conto a partire da una certa lunghezza d'onda, risalire diciamo al colore, quindi all'energia della nostra luce, dei nostri fotoni. Allora, se io ho una temperatura di 3.000 gradi, a una temperatura di 3.000 gradi io associo una lunghezza d'onda, cioè un fotone che ha questa lunghezza d'onda qua. Ma questa lunghezza d'onda qua è un poco oltre il rosso nella parte, diciamo, della parte visibile dello spettro, quindi si trova, vedete, in questa zona grigia che io ho evidenziato dello spettro elettromagnetico. Allora, se io faccio questi conti, mi aspetterei di trovare circa 400 milioni di fotoni che brillano nella parte infrarossa, per ogni metro cubo, nella parte infrarossa dello spettro elettromagnetico, non nelle microonde. E quindi cosa c'è che non va? Cosa non sto tenendo in considerazione? Magari qualcuno vuole provare a lanciare un'idea. Cosa succede nel frattempo all'universo? Mentre è l'espansione. E quindi, esattamente come ha detto il vostro collega, l'universo nel frattempo, non ci dobbiamo dimenticare che si sta espandendo. L'espansione dell'universo, vedete, la possiamo, io qua l'ho rappresentata con questi tre palloncini, dove sopra ho fatto un reticolato, c'è una griglia, e queste sono delle ondine che rappresentano, diciamo, dei fotoni di una certa lunghezza d'onda. Qui parto per esempio da fotoni che hanno una lunghezza d'onda molto minore, perché sono nel blu, okay? Vedete che cosa succede? Che mano a mano che l'universo si espande, la lunghezza d'onda viene proprio stirata insieme a questa espansione dell'universo, e quindi si allunga. Perciò ecco che io sono partita da fotoni nell'infrarosso, diciamo, abbiamo visto al tempo cosiddetto della ricombinazione, quindi 380.000 anni dopo il Big Bang, ricombinazione perché si sono formati questi nuclei ed erano infrarossi. Ma da allora l'universo si è espanso di un fattore circa 1000, e quindi se io divido per 1000 quella quantità lì, quella lunghezza d'onda lì, ecco che mi ritrovo a una lunghezza d'onda che corrisponde a quella delle microonde, e ha una temperatura che è di un fattore 1000 più bassa, quindi circa 3 gradi sopra lo zero assoluto.
Ma in che cosa si espande l'universo?
In che cosa? In realtà non è che si espande dentro qualche cosa, è proprio lo spazio-tempo che sta trascinando in questo suo aumento delle dimensioni. E non è, diciamo, una domanda cosmologicamente proponibile, perché ovviamente l'universo non è dentro qualcos'altro, è infinito, l'universo è infinito, quindi nato infinito, per cui quello che noi oggi diciamo si suppone, per tutta una serie di considerazioni, fatti, di osservazioni che confermano un certo modello, poi magari lo vediamo, l'universo è nato infinito e quindi vuol dire che istantaneamente al Big Bang l'universo si è generato ovunque. Quindi capisco che è un concetto un po', perché ovviamente noi siamo portati anche nella nostra testa a pensare già in due dimensioni, già in tre dimensioni è il limite, no? In cui uno riesce a pensare.
No, è il concetto che si espande, quindi.
Certo, si espande. In realtà il concetto di espansione è più associabile al fatto che se io prendo due, per esempio due galassie che si trovano a una certa distanza una dall'altra, okay, io vado a guardare nel tempo, vedo che questa distanza aumenta. E aumenta non perché sono loro che si stanno muovendo dentro, diciamo, l'universo, ma è come se queste due galassie fossero, diciamo, vincolate, bloccate nella trama, diciamo, dello spazio-tempo, quindi dell'universo, ed è la trama stessa, quindi l'universo che sta aumentando queste dimensioni, trascinando con sé le galassie. Quindi non è un'espansione dentro un'altra cosa. Poi, arrivo, poi per ovviamente cercare di rendere un po' questa immagine, questo concetto, si parla appunto, cioè si usano palloncini che si gonfiano ponendoci sopra la superficie delle cose, il panettone con le uvette che lievita e trascina le uvette, quindi però sono tutte chiaramente delle riduzioni per cercare di far passare, cioè, un questo concetto. Però in realtà non c'è un altro entro cui si sta espandendo, perché l'universo è tutto solo quello che, cioè, che c'è ed è infinito.
Quindi. Così? Posso?
Sì, c'era prima il signore. Ah.
Sì, volevo chiedere questo. Secondo quello che ha detto adesso, quindi, chiedersi quale poteva essere il diametro dell'universo 380.000 anni dopo il Big Bang, è una domanda senza senso.
No, beh, allora, se noi intendiamo, allora, l'universo chiaramente è infinito, come ho detto prima, quindi quando io in realtà parlo di universo avrei dovuto, diciamo, aggiungerci l'aggettivo osservabile, ok? Quindi l'universo osservabile è, se volete una definizione proprio più tecnica, fisica, è quello che sta entro il cono di luce. Cioè, che cosa significa? Che nel momento in cui l'universo si è formato, quindi 14 miliardi di anni fa, da lì incomincia a propagare dell'informazione, in particolar modo abbiamo visto 380.000 anni dopo, perché è la prima luce che io posso ricevere. Oltre questo limite invalicabile che si chiama superficie di ultimo scattering, io non posso vedere perché l'universo è opaco, quindi non posso ricevere informazione così tramite radiazione elettromagnetica, forse tramite altre cose, neutrini eccetera, però non così. Quindi da quel momento in poi, quindi io da lì incomincio a ricevere informazione, cioè luce. E chiaramente questa informazione, potete immaginare, sta entro un cono che è proprio quello legato al tempo che ha avuto a disposizione la luce per arrivare a me. Quindi io adesso ho un cono che è largo 13, cioè la base, che è 14 miliardi appunto di anni. Però ovviamente passando il tempo, mano a mano che passeranno gli anni e miliardi di anni, noi avremo informazioni, cioè il nostro universo osservabile via via diventerà sempre più grande. Quindi può essere che io per qualche motivo scopra delle regioni dell'universo che deviano da quello che io finora ho visto in questi 14 miliardi di anni che posso vedere, perché è passato quel tempo lì. Quindi è un universo osservabile in realtà, a cui può essere associato un certo diametro che ovviamente scala col tempo, e quindi andando a ritroso questo diametro diventa via via sempre più piccolo. Avrete sentito parlare di, non lo so, palline da tennis, arance, pompelmi, cioè dimensioni via via nei vari tempi, però è a quell'universo lì che posso associare una dimensione, perché sennò l'universo è infinito. Quindi voi dovete immaginare qualche cosa di infinito su cui io posso fare luce solo per quello che adesso ho a disposizione di questo tempo che è passato dal Big Bang.
Posso?
C'era però prima il signore?
Sì, volevo chiedere una cosa relativamente alla legge di conservazione dell'energia.
Uh-huh.
subito dopo il Big Bang la temperatura era di miliardi e miliardi di gradi,
sì, sì.
Giusto?
Sì, praticamente infinita, diciamo, al tempo del Big Bang, si considera.
Diciamo,
sì.
Se dopo i 380.000 anni l'universo espandendosi si è anche raffreddato, con questo raffreddamento oggi siamo a
3,275.
Perfetto. Ma questo non è in contraddizione, essendo ovviamente la legge relativa ad un sistema chiuso, non è in contraddizione con il concetto di universo infinito?
No, perché dovrebbe essere in contraddizione?
Perché solo se c'è un sistema chiuso si può parlare di una temperatura e quindi della conservazione.
Beh, allora,
dell'energia, no?
Io qui parlo di una temperatura, però... Allora, il concetto qua è un pochino più sottile, se vogliamo, cioè ogni qualvolta io qui mi riferisco a delle temperature, in particolar modo anche a questa radiazione, qui io sto parlando di oggetti che si comportano come dei corpi neri, quindi sono oggetti che fisicamente hanno una loro, diciamo, struttura anche energeticamente, che non va sicuramente in conflitto, cioè non è una temperatura come quella che noi possiamo pensare, non so, scaldando la nostra una pentola che diventa incandescente, dove il calore che viene passato dalla fiamma va a finire tutto nel riscaldamento, diciamo, della nostra temperatura. Quindi, cioè, la fisica dietro è un pochino più complicata, bisognerebbe fare un discorso fisico e anche matematico un pochino più dettagliato, però non c'è contraddizione tra l'universo pensato come sistema, diciamo, chiuso per alcuni fenomeni e questi concetti di temperatura, perché si riferiscono a temperature di brillanti, temperature di corpi neri, quindi sono temperature in questo senso fisico, non nel senso, diciamo, comune a cui noi associamo una temperatura. Anche la temperatura che vi dicevo prima, cioè quando io vi ho fatto vedere la mappa della radiazione di fondo, questa qua, vi ho detto che è una mappa di intensità di questo segnale, e io ho usato la parola intensità proprio per non addentrarmi troppo nel concetto di una temperatura termodinamica di brillanza, di cui invece questa mappa è traccia, perché questa traccia dei fotoni che hanno una temperatura di brillanza maggiore o minore nei vari punti. Quindi questo è il concetto dietro.
Una cosa, ma io sto leggendo un libro che lo leggo,
sì,
e sono arrivato al punto e poi non ho proseguito. Lui sostiene che l'infinito non esiste.
Ma l'infinito fisicamente?
Fisicamente, perché adesso io non già capisco poco di queste cose. Sono arrivato lì, questa affermazione mi ha mandato un po' in confusione, ho chiuso il libro.
Allora, diciamo che adesso poi lo vedremo. Diciamo che qui noi arriviamo a un concetto di universo infinito partendo da considerazioni geometriche. Quindi matematicamente, geometricamente il concetto di infinito esiste, cioè sono dei concetti, se vuole, limite, però esiste anche matematicamente, viene definito un concetto di infinito. Poi, da un punto di vista, non lo so, filosofico o
no,
allora
filosofico, da tutto un discorso sui quanti sono delle considerazioni che c'è, sono anche dei disegni, che fa vedere delle sorte di radiazione, e sostiene che in base alla gravità quantistica non esiste l'infinito. Non mi chieda di più perché non sono capace.
Detto così non posso, cioè non lo so, quindi dovrei leggere, diciamo, magari il libro e vedere che assunti fa. Poi io non sono qua a dirvi esiste o meno un infinito, cioè si spassa secondo me poi in una cosa che è un po' più metafisica, ecco, se vogliamo. Poi adesso comunque parleremo dell'infinito, perché vi dico che cosa noi, diciamo, sappiamo, e vedrà come ci arrivo.
Io sono nato nell'infinito, sono lo detto. Tutto quello che ho studiato io era un concetto di infinito. Quando l'ho letto sono andato.
Diciamo che è un concetto che ovviamente è difficile da afferrare, perché, cioè, anche per me io stessa faccio fatica, no? a pensare una cosa.
Si chiama la realtà, non è così come appare.
Ma magari forse ti parla di. Se ho capito bene, mi sta parlando di meccanica quantistica, quindi sì, forse sì, sono. Siamo nell'infinitamente piccolo. Forse è un po' diverso, qui noi siamo infinitamente invece grandi, per cui siamo proprio ai due estremi della scala dell'infinito. Comunque vedete,
scusi, il fattore 1000 di espansione sì. Da dove salta fuori?
Beh, il fattore 1000 salta fuori dal tempo, contando il tempo, e quindi che è passato, diciamo.
Senza, contando anche le espansioni accelerate? O?
Allora, diciamo per il momento, no, non contando, facendo un'espansione, un conto spannometrico, ok, lineare. Poi vedremo come salta fuori invece il bisogno di trovare, più che un'espansione diciamo accelerata, che è una cosa che è stata scoperta proprio nella fine degli anni 90, l'inflazione. Comunque diciamo spannometricamente no, un tot a più, diciamo un punto spannometrico. E infatti si è visto, io non è che sono stata precisissima, ho detto vabbè 3000, 3, in realtà non è proprio 3, è 273 rotti, quindi se io guardo questo mio cielo, nelle mie microonde, diciamo che generalmente lo vedo tutto permeato, pieno di questa luce che si trova a una temperatura, l'accezione che ho detto prima, di circa pochi gradi sopra lo zero assoluto. In realtà, appunto, come siamo arrivati alla mappa di Planck, sono stati fatti degli esperimenti, questo qui è stato dell'Agenzia Spaziale Americana, il primo in realtà, ha vinto il premio Nobel nel 2006 per questa sua osservazione. Vedete che se io riesco a aumentare un pochino la risoluzione, quindi la capacità che ha il mio strumento di andare a vedere dei dettagli dentro questa luce, allora vedo che il cielo non è proprio così uniforme, ma presenta appunto delle chiazze, qua sono molto grandi perché avevano una risoluzione un pochino bassa ancora, che mostrano temperature diverse. Ecco, quando io parlo di temperature diverse tra questa zona che è la più calda e questa che è la più fredda, intendo che c'è una diversità di una parte su 100.000, quindi è veramente piccolissima questa diversità, ok? Che c'è nella densità, quindi anche della materia che c'era allora. Via via le missioni sono migliorate, poi vedete il secondo esperimento sempre dell'Agenzia Spaziale Americana, per osservare questa prima luce emessa dall'universo, e questa è quella che vi ho fatto vedere prima, che è la mappa più dettagliata e che rimarrà tale, perché ormai non si dedicheranno più missioni per andare a guardare questa prima luce, che è quella prodotta dal satellite Planck. Ora, questa radiazione cosmica di fondo perché è così importante? È stata così studiata, ha vinto premi Nobel, eccetera, perché è una fonte ricchissima di informazioni proprio sul nostro universo. Innanzitutto è testimonianza del fatto che c'è stata questa origine calda, questo momento caldissimo nel nostro universo, quindi Big Bang, dove appunto densità infinita di materia, temperatura infinita, non è così scontato, forse per noi oggi sembra scontato, ne abbiamo sentito parlare sempre di Big Bang, eccetera, eccetera, ma tenete presente che fino agli anni 20, 30, cioè quando anche Einstein aveva prodotto la relatività generale, quindi addirittura agli inizi del secolo scorso, nel 15-17, in realtà si pensava che l'universo fosse statico, fosse sempre esistito così, era sempre così, e quindi anzi Einstein aveva anche introdotto dentro nelle sue equazioni, di cui qui vedete le due soluzioni più famose, che sono quelle che appunto portano al modello di Big Bang, aveva introdotto questa lettera, questa costante lambda, scritta qua con la lettera greca maiuscola, che è la famosa costante cosmologica, ma lui l'aveva introdotta proprio per scongiurare un universo che invece diveniva fuori in espansione. E quindi diceva, metto questo fattore qua che mi sistema tutto e trago, ottengo un universo statico. E invece diciamo che Einstein, che comunque non era proprio il primo scienziato che passava per strada, il primo stupido, aveva introdotto questa costante con una motivazione, se volete, sbagliata, ma questa costante oggi rimane ancora presente ed è quella che oggi si associa alla famosa energia oscura, quella che sta provocando, secondo ovviamente quello che si presuppone oggi, è ancora tutto da dimostrare che esista, non si sa niente su questa forma di energia, però è quella a cui viene associata un'espansione accelerata del nostro universo a partire da un certo momento in poi, e che hanno scoperto alla fine degli anni 90. Ora, questo parametro invece K, che c'è in una di queste due equazioni, è quello invece che mi dà informazioni sulla geometria, okay, del mio universo. E se io vado a, cioè tramite queste due equazioni, che sono le equazioni di Friedman, io sono in grado di andare a descrivere le evoluzioni del mio universo passo dopo passo, cioè in fasi diverse. Allora, quello che io ricostruisco è che c'è stata questa luce molto calda, vedete all'inizio tempo zero con una temperatura molto alta, quindi praticamente infinita. Tenete presente anche che la fisica per descrivere questo momento del nostro universo ancora non c'è, cioè noi non abbiamo, non siamo in grado con le conoscenze fisiche attuali di riuscire a ricostruire che cosa è successo, come si comportava la materia in quelle condizioni di temperatura e di densità. Poi l'universo si espande, scende la temperatura, da lì le cose vanno meglio, insomma abbiamo ricostruito praticamente tutto, viene emessa questa prima luce e a partire, come vi dicevo, dalle zone più dense del nostro universo, che già c'erano appunto in una fase così primitiva della sua vita, si sono originate le prime stelle. Qui vedete una, un disegno ovviamente di quella che è stata l'osservazione fatta con il Very Large Telescope dello European Southern Observatory nel 2007, che ha osservato, scoperto una stella che si trova nella costellazione della Bilancia e che si stima abbia un'età di 13,2 miliardi di anni contro i 13,81 dell'universo, quindi una stella che si sarebbe formata solo 600.000 anni dopo il Big Bang, per cui sarebbe una di queste prime protostelle, stelle mostruose giganti, da cui poi si sono originate le generazioni successive di stelle, e quindi ammassi di stelle di nostre galassie. Poi vedete qui, vi ho messo questo disegnino, questo schema, solo per farvi vedere che da qui, da quel momento in poi, noi abbiamo una conoscenza abbastanza buona di quella che è stata l'evoluzione dell'universo, siamo in grado di descrivere diverse fasi fino ad arrivare ad oggi, quindi al momento attuale, dove, come vi dicevo prima, vediamo queste galassie che si dispongono secondo questa specie, diciamo, di ragnatela, di struttura ragnatela su grande scala. Ora, diciamo che si sono scoperti anche, c'è un modello, i fisici hanno costruito un modello che è il modello cosmologico attualmente in vigore, che si chiama lambda, dalla costante cosmologica cold dark matter, cioè tiene dentro anche la materia oscura, perché si è scoperto, grazie anche al proprio Planck ha confermato, che la maggior parte dell'universo, più del 95% dell'universo, è formato in realtà da due ingredienti di cui noi non sappiamo praticamente niente, che sono l'energia oscura, che provoca questa espansione accelerata, e la materia oscura, che noi siamo in grado, diciamo, di percepire, di capire che c'è tramite l'effetto gravitazionale, la perturbazione gravitazionale che provoca nel moto di stelle dentro le galassie, nel moto di galassie, in gruppi di galassie, ma non possiamo vedere perché non emette luce, a differenza della materia ordinaria, come sono fatte le nostre stelle, che appunto emettono luce. E questa materia così, diciamo, normale, quella di cui siamo fatti anche noi, è meno del 5%. L'universo è fatto per il 95,1% di qualche cosa che ancora noi stiamo cercando di capire. Ora, ecco che poi arriviamo alla famosa geometria, le considerazioni geometriche che vi dicevo prima. Pensando l'universo, cioè capendo di che cosa è fatto e quanta materia c'è dentro, confrontandoci a una densità critica che viene calcolata dalle equazioni, cioè noi siamo in grado di vedere, di avere una densità critica superata o stando al di sotto della quale, noi abbiamo fondamentalmente diverse possibili geometrie, perché la geometria del nostro universo è proprio legata alla densità della materia rispetto a questo valore, diciamo, critico. Allora, vedete, se io ho una densità, quindi ho tanta materia nell'universo pari a quella che è quella calcolata come critica, allora io vivo in un universo piatto. Cosa vuol dire un universo piatto? Un universo piatto è un universo dove, se io vado a prendere tre punti, quindi faccio un bel triangolo dentro questo mio universo, vado a fare la somma dei miei angoli interni e ho quello che mi dicevano le scuole elementari, che è 180 gradi. E se invece prendo due rette parallele, queste continuano ad essere parallele, ok, le traccio. Se invece l'universo ha una quantità di materia che è, diciamo, maggiore rispetto alla densità critica, allora io ho un universo, in questo caso che sarebbe finito, non infinito, con una curvatura sferica positiva, come vedete qui, e allora il comportamento di due rette è simile a quello dei meridiani terrestri, quindi andrebbero a convergere in un punto, come qua convergono nei poli, no, terrestri, e invece la somma degli angoli sarebbe maggiore di 180 gradi. E l'ultimo caso, sempre un universo infinito, ma si dice una forma spaziale, una geometria a sella, e quindi avrei angoli minori e divergenza per due rette. Ora, da quello che noi abbiamo visto, con le osservazioni fatte appunto tramite Planck, questo è il nostro caso. Quindi noi siamo in un universo infinito e piatto. E va bene. Qui vedete le osservazioni che ha fatto appunto Planck guardando l'aspetto di queste differenze di temperatura dalla prima luce emessa, io sono in grado di capire, di pesare i vari costituenti dell'universo. Adesso, se mi permettete, vi faccio vedere questo simulatore, che è molto carino, lo potete andare anche voi a, ci potete giocare anche voi online. Allora, vedete, questo è stato fatto andando a mettere dentro, dietro ci sono ovviamente delle equazioni, no? C'è un modello matematico che descrive che aspetto poi hanno queste differenze di temperatura tra la luce, la prima luce emessa nel nostro universo, e i tre costituenti principali di cui vi ho detto noi sappiamo, quindi la materia barionica, quindi quella normale, se volete, la materia oscura e l'energia oscura. E vedete che in questo angolino superiore del quadrato sottostante abbiamo l'universo, il nostro universo, quindi come appaiono, ok? Oggi, come noi le abbiamo viste con Planck, queste differenze di temperatura, che aspetto hanno, e come sono invece nell'universo simulato, tenendo conto quanti ingredienti voi avete messo qui. Allora, qui noi abbiamo praticamente, vedete, l'accordanza perfetta, e quindi ritroviamo quei valori che vi ho detto prima, 5 per poco meno del 5%, 98% e così via. Adesso proviamo a vedere se io vado a cambiare, per esempio, la materia oscura, cosa succede? Vedete cosa succede alla mappa sotto? Guardate, cambia l'energia oscura. Vedete che cambia l'aspetto che hanno le anisotropie? Vedete? E quindi io, andando a raffrontare quello che osservo con i miei modelli, sono in grado di capire quant'è la mia composizione. Ok? Quindi Planck ha fatto esattamente questo. E ha fatto esattamente questo, e quindi andando, diciamo, a guardare queste differenze di temperatura nella radiazione di fondo, è stato in grado di capire che il nostro universo è piatto, e l'ho capito anche, vedete, lo si vede anche qua, e questo appunto l'ho ripreso col simulatore, a seconda della sua geometria hanno degli aspetti diversi. Quindi questo è il modo, diciamo, in cui si è potuti ricostruire queste cose qui. Allora, che cosa non spiega questo modello che vi ho detto sembra funzionare molto bene, no? Diciamo, tiene conto di tante cose, abbiamo avuto la prova che ci sono questa radiazione emessa 380.000 anni, e quindi a conferma che c'è stato questo Big Bang, abbiamo visto che abbiamo capito che l'universo è piatto perché abbiamo tutte le nostre belle differenze di temperatura che coincidono bene con il nostro modello, però per esempio non ci spiega come mai l'universo è così omogeneo, cioè abbiamo visto che queste differenze di temperatura sono piccolissime, praticamente una cosa infinitesima, no? Non è chiaro perché devono essere così piccole e non potevano essere per esempio più grandi, cioè perché proprio quel valore lì hanno. Poi non ci spiega neanche perché l'universo è piatto. Abbiamo visto che noi abbiamo ricavato dai dati presi da Planck e andando a confrontarci con i nostri modelli che l'universo è piatto, quindi noi viviamo in un universo euclideo dove le nostre belle rette sono infinite, eccetera, eccetera. Cioè perché l'universo è piatto e per esempio non ha una curvatura negativa, anche se è infinito, no? Allora, c'è anche il problema cosiddetto dell'orizzonte, no? Cioè, quello che noi vediamo adesso l'abbiamo visto prima, andando a guardare il nostro cielo nelle microonde. Se io vado a guardare un punto che si trova a direzione, per esempio, sud, e un punto che si trova in direzione nord del cielo, sempre nelle microonde, io vedo che hanno delle differenze di temperatura trascurabili, no? Sono praticamente identici. Ma se io adesso prendessi, per esempio, quei due punti e vado indietro nel tempo per 13,8 miliardi di anni, circa 14 miliardi di anni, supponendo che l'espansione dell'universo sia stata costante, ok, con un rate costante, allora arrivo a 14 miliardi di anni che questi punti sono, non sono, diciamo, sufficientemente vicini da giustificare il fatto che oggi io li vedo alla stessa temperatura, ok? Quindi basta un'espansione lineare per giustificare questa cosa. Io mi troverei, dovrei trovare dei punti che hanno una temperatura diversa, molto più diversa rispetto a quella che io vedo adesso, okay? Perché erano lontani e quindi non hanno potuto, si dice, parlarsi termicamente, non hanno potuto scambiarsi le informazioni e quindi portarsi alla stessa temperatura a cui poi io li vedo oggi, con una differenza così piccola. Allora, per superare questo problema, nel 1981, all'inizio degli anni 80, questo fisico, Wood, e due in realtà Linde, hanno proposto questa inflazione, quindi modello inflazionario, cioè hanno detto che qualche frazione di secondo dopo il Big Bang l'universo ha aumentato esponenzialmente le sue dimensioni. Ok? Che cosa ha provocato l'inflazione? Che cosa si avviene l'inflazione? Ancora, diciamo, non si sa, diciamo, si parla di una transizione di fase, okay, dell'universo, come per esempio transizione di fase può essere, non so, il passaggio dell'acqua dal solido liquido a ghiaccio, ecco, tanto per intenderci come idea di transizione di fase, però questa transizione di fase ha riempito l'universo di vuoto, di energia di vuoto, ok? Perché aumentando così tanto le sue dimensioni, questo è stato il risultato dell'inflazione. E quello che succede è che terminata, l'universo ha aumentato, vedete, le sue dimensioni di fattore altissimo, e quello che succede dopo, abbiamo visto, ha seguito, terminata questa fase di rigonfiamento, di aumento delle sue dimensioni, ha seguito tutte quelle fasi di evoluzione che abbiamo visto prima. Ora non si sa niente, cioè quindi se è un campo che ha provocato, che cosa ha provocato questa inflazione ancora non si sa, si parla di questo inflaton, però diciamo non è ancora chiaro, e comunque viste le elevate energie in gioco anche in laboratorio non è facile andare a studiare questo fenomeno appunto dell'inflazione, si parla di energie che sono miliardi di volte, ma anche più di miliardi di volte, decine di miliardi di volte maggiori di quelle dell'LHC, che attualmente è l'acceleratore di particelle più potente che noi abbiamo a disposizione sulla Terra, quindi non si può fare. E, per esempio, ci sono stati degli esperimenti in cui si sono per esempio potute osservare alcune particelle, va bene, che visto poi la scoperta del bosone e tutto quanto, però siamo ben lontani dal poter, diciamo, cercare di capire sperimentalmente che cosa è successo a quelle energie lì, insomma, al momento dell'inflazione. Quello che si sa è che, cioè quello che si presuppone è che le piccole differenze, quelle differenze che vi dicevo, disomogeneità che noi vediamo in questa variazione di fondo, che è quella che ci ha portato ad avere tutte queste conoscenze sull'universo, si sarebbero generate da delle piccole fluttuazioni in questa energia di vuoto, ok? E quindi l'inflazione avrebbe esasperato queste fluttuazioni a livello appunto quantistico infinitesimo che c'erano dentro in questo campo primitivo, e quindi da lì si sarebbero originate macroscopicamente queste differenze che noi vediamo nella radiazione di fondo. E guardate che questa è una cosa, per me è sempre un'immagine, diciamo, incredibile questa qua, perché cosa vi fa vedere? Allora, vi fa vedere, qui ormai l'avete riconosciuta, siete esperti, questo è un pezzettino del cielo nelle microonde con le nostre belle differenze di temperatura. Abbiamo detto che da queste zone dove c'era una densità maggiore poi si sono formati degli ammassi di galassie e tutto quello che noi vediamo oggi nell'universo. Ebbene, se voi andate a prendere una dimensione tipica di una zona di sovradensità, quindi di zona dove c'era un pochino più di materia al tempo che è stata emessa questa prima luce, e confrontate con la dimensione tipica che voi avete di un ammasso di galassie circa 4 miliardi di anni fa, vedete che torna con quelle dimensioni. E quindi questa è veramente la conferma, diciamo, una cosa molto sorprendente del fatto che noi qui stiamo davvero vedendo i semi, le protostelle, le protogalassie, i protoammassi di galassie che poi noi oggi vediamo in un universo molto più vicino. Okay? Ecco come l'inflazione spiega questa cosa che vi dicevo prima, vi ricordate? Se senza l'inflazione, se noi torniamo indietro nel tempo, questi due punti non arrivano abbastanza vicini per potersi raffreddare, riscaldare, insomma parlarsi termicamente. Invece cosa succede con io immagino che questi due punti erano a contatto perché l'universo era molto più piccolo, poi improvvisamente lui si aumenta tanto le sue dimensioni e quindi arrivano ad essere separati in cielo di quanto io li vedo adesso, per esempio 180 gradi, con le loro temperature che di fatto però sono uguali, perché prima erano in contatto, erano due punti vicini, allontanati solo dalla inflazione. La piattezza, idem, vedete, se anche io sono partita da un universo che aveva una grandissima curvatura, un angolo di curvatura estremamente elevato, questo aumento esponenziale delle dimensioni ha spianato tutto. Immaginate di veder gonfiare tantissimo questo pallone come ho fatto qui, vedete, voi arrivate alla fine ad avere una superficie che è praticamente piana, quindi avete perso questo grandissimo angolo di curvatura, quindi risolve anche questo problema dell'universo piatto, ok? Quindi omogeneo l'abbiamo visto, piattezza, e quello che però, cioè, quindi tutto bello, per cui Big Bang più inflazione torna più o meno con quello che noi vediamo. Ora, però sapete che la fisica, in generale diciamo le scienze, si basano sul metodo scientifico, no? Il metodo scientifico che cosa vuole? Vuole che fatta un'osservazione, c'è una teoria, io devo, cioè io ho una teoria, faccio un'osservazione che deve confermare o meno la mia teoria. Quindi io devo essere in grado di provare, ok, questa mia teoria. Allora, abbiamo visto che per il Big Bang questo è stato fatto, quindi con l'osservazione della radiazione cosmica di fondo io ho effettivamente, che era prevista, era stata teorizzata l'esistenza di questa radiazione, non la si trovava perché si è dovuto aspettare, diciamo, che la tecnologia avanzasse abbastanza per poter rilevare questo segnale che è debolissimo, perché vi ho detto che è pochi gradi sopra lo zero assoluto, quindi ha un'intensità veramente, è annegato in un rumore gigantesco di altre sorgenti che brillano nell'universo. Per l'inflazione le cose sono ancora più difficili, perché che cosa, diciamo, come noi, cosa dobbiamo andare a cercare per vedere che ci sia stata meno inflazione? Allora, quello che si presuppone, insomma, si sa abbastanza bene, è che al momento dell'inflazione c'è stata un rilascio di energia molto grande, ok, molto elevato, che ha prodotto delle increspature dello spazio-tempo, quindi delle onde gravitazionali, che hanno interferito con alcuni processi che stavano avvenendo nei nostri bei fotoni della radiazione di fondo cosmico e quindi hanno lasciato una traccia sempre dentro, quindi questa prima luce, che si chiama polarizzazione, adesso ve lo faccio vedere, e quindi noi stiamo cercando adesso di studiare la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo per trovare traccia dell'inflazione, ok? Queste onde gravitazionali, appunto, primordiali non vanno confuse con le onde gravitazionali di cui avete sentito parlare lungo e largo a partire dal settembre del 2015, scoperte dai due interferometri, LIGO e poi Virgo, nell'ultima rivelazione a Terra, perché queste sono onde gravitazionali prodotti dalla coalescenza, quindi dal merging, come si studia, dalla fusione di oggetti tipo buchi neri molto massicci o stelle di neutroni con buchi neri, quindi sempre in crespatura dello spazio-tempo, sempre queste alterazioni, diciamo, dello spazio-tempo, però non generate dall'inflazione, ok? Quindi onde gravitazionali primordiali, quelle generate dall'inflazione. Ovviamente è passato tanto tempo da quel fenomeno lì, l'universo si è espanso, quindi potete immaginare che la traccia che hanno lasciato oggi a disposizione per noi da cercare è molto debole, ma molto più debole ancora del segnale, diciamo, della radiazione cosmica di fondo, che è pochi gradi sopra lo zero assoluto, e questo quindi è molto difficile, è molto complicato andarla a studiare. La polarizzazione, vi dicevo, vabbè, la polarizzazione della luce, che cos'è la polarizzazione della luce? Magari c'è qualche appassionato di fotografia o che usa filtri polarizzatori o cose così, comunque diciamo che solitamente, per analogia per esempio con la luce che viene dal sole, noi abbiamo che se per esempio la luce del sole viene riflessa dall'acqua o da alcuni metalli, si polarizza. Cosa vuol dire che si polarizza? Beh, vuol dire che la nostra radiazione elettromagnetica, per esempio, prendiamo solo il campo elettrico, avete visto, vi ho detto prima, no? Campo elettrico e campo magnetico che vanno insieme, prendiamo solo uno dei due che è tanto uguale, oscilla in una direzione privilegiata, ok? Durante la sua propagazione, cioè sempre in quella direzione, non cambia la direzione di oscillazione, che quello che invece solitamente può avvenire, cioè può oscillare spostandosi in direzioni diverse. Esistono diversi, diciamo, tipi di polarizzazione, però vabbè, diciamo, teniamoci in tasca questo concetto del fatto che oscilla seguendo una direzione ben precisa. Allora, cosa succede? Perché la radiazione di fondo è polarizzata, quindi questa luce, prima luce emessa dall'universo, ha questa caratteristica, cioè che oscilla, qualcuno dei suoi fotoni, pochi in realtà, il 10%, hanno questa caratteristica. Si tratta, diciamo, di un fenomeno che si produce per quello che si chiama scattering-Thompson. Cioè, che cosa succede? Qui, con questa crocettina, io ho la mia luce della radiazione di fondo, quindi i miei fotoni che si spostano nello spazio. A un certo punto possono incontrare ancora un elettrone che è rimasto libero, ce n'erano ancora di elettroni liberi al tempo in cui questa luce viaggiava, e potete immaginare, come vi dicevo prima, con due palline che si scontrano, ok? Quando incontra questo elettrone libero, mette in oscillazione la mia luce, e se ci sono le condizioni giuste, per esempio che arrivino da due direzioni a 90 gradi una dall'altra e un fotone è un pochino più caldo dell'altro, allora quando si scontrano con questo elettrone, il fotone che emerge, cioè la luce che emerge, è polarizzata, cioè oscilla in una direzione particolare. Allora, che cosa ha fatto l'inflazione? L'inflazione ha interferito con questi scontri tra la nostra luce primitiva e gli elettroni liberi, e in particolar modo ha creato una polarizzazione che vedete qua, simile, diciamo, per analogia al passaggio con una onda gravitazionale, vedete lo spazio-tempo che si deforma, ha creato una polarizzazione particolare che si dice, vado qua, ecco, crea, questi trattini danno la direzione di oscillazione della nostra radiazione, crea dei moti a girandola, porticosi. Quindi si cercano tracce, guardando la polarizzazione di questa prima luce, di polarizzazioni che hanno questo aspetto. Sono quelli che si chiamano modi B e sono legati a queste onde gravitazionali primordiali. Ora, Planck, ecco, fatemi dire questo, è stato in grado di mettere un limite superiore all'intensità di questa polarizzazione, quindi di questi modi lì, ma non aveva abbastanza sensibilità per poter studiare in dettaglio questo aspetto, questa radiazione. Si usano generalmente, qua vi faccio vedere un po' di proprio apparecchiature, qua sono le antenne che erano a bordo del satellite Planck, quindi si usano delle antenne particolari che si chiamano a cornetto, o feed-on in inglese, e hanno tutte, vedete, una serie di corrugazioni, sono in alluminio che poi viene dorato per migliorare la conducibilità, diciamo, elettrica, e hanno frequenze diverse, per esempio queste più piccole lavoravano a frequenze molto alte, si parla di 70 gigahertz, quindi 70 miliardi di hertz, con oscillazioni altissime della radiazione, frequenze quindi molto alte, e i più bassi invece erano 30 gigahertz, e vabbè, qui vado, diciamo, molto veloce, si tratta di strumenti che usano degli amplificatori che vengono raffreddati a temperature bassissime, quindi temperature si dice criogeniche, cioè 20 gradi sopra lo zero assoluto, quindi questi sono, diciamo, strumenti a cui ho lavorato quando, appunto, all'inizio della mia carriera mi occupavo di cose più ingegneristiche, come ha detto prima Ilaria, e servono degli amplificatori che siano in grado di amplificare tantissimo il segnale, proprio perché vi dicevo che è un segnale molto debole, e quindi c'è bisogno, diciamo, di aumentare tantissimo e girare tanto la manetta del volume, se volete, per questo segnale, per poi, diciamo, processarlo, acquisirlo, elaborarlo e alla fine digitalizzarlo e tirare fuori tutta l'informazione che voi volete dalla vostra radiazione. Qui vedete, vi ho messo delle foto, queste sono prese proprio, foto fatte in laboratorio ai tempi, qui vedete proprio l'interno di uno di questi amplificatori, che erano stati costruiti in Inghilterra, dove c'è l'osservatorio Jodrell Bank vicino a Manchester. Qui vedete invece altre parti, altri componenti, sono dei filtri in radiofrequenza, ovviamente lavorano in banda radio, nella parte di amplificazione che c'era alla fine dell'acquisizione del segnale, vabbè, qua la sottoscritta in laboratorio. E che cosa ha visto quindi Planck? Planck ha trovato degli altri, un'altra polarizzazione che però è legata a queste differenze, diciamo, di densità di materia che c'erano al tempo, che sono i cosiddetti modi E, ha prodotto questa bellissima mappa molto, molto dettagliata. Ma per studiare questa polarizzazione oggi si sta costruendo, qui vedete un'immagine di una serie di antenne che sono state realizzate dal Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano e che andranno su questo esperimento che si chiama LSPE, Large Scale Polarization Explorer, che verrà messo in, alle Canarie, per andare appunto a guardare sempre questa radiazione di fondo e andare a cercare di studiare appunto la polarizzazione. Si tratta di, vedete, tantissime antenne, sono 50 antenne che funzionano a una frequenza circa di 40 GHz. E perché c'è bisogno di così tante antenne? C'è bisogno di così tante antenne perché, come vi dicevo, il segnale è debolissimo e quindi io devo aumentare tantissimo l'acquisizione di questo segnale in parallelo per poter avere abbastanza informazione per studiarlo appunto in dettaglio. C'è tutto anche, vedete, insieme si è costruito sempre qua a Fisica un laboratorio per poter testare queste antenne, per poterle provare, per vedere le loro prestazioni. E sono state fatte anche con una tecnica che è stata, diciamo, sviluppata maggiormente di più proprio qua a Milano e che permette di costruire queste antenne così compatte. Ora chiudo, prima di, diciamo, di finire questo mio intervento, vi volevo raccontare questa curiosità, diciamo, questa notizia che era girata 4 anni fa quasi ormai, di cui forse avevate sentito parlare, perché avevo ovviamente fatto scalpore questa notizia. Avete capito adesso, spero, dopo questa chiacchierata, che il primo che rivelerà questi modi B vince il premio Nobel. È una scoperta del premio Nobel, perché vedere i modi B significa aver trovato la traccia delle onde gravitazionali primordiali e quindi dell'inflazione, per cui sarebbe quello che manca per chiudere questo modello cosmologico attualmente in vigore. Ebbene, nel 2014, io ero tornata da un paio d'anni e nel gruppo appunto qua, un dipartimento che si occupava appunto di Planck e quindi strettamente connesso allo studio della radiazione di fondo, questa notizia che ha lasciato tutti senza parole, questo esperimento situato al Polo Sud in Antartide, che si chiama BICEP2, ha trovato i modi B. E quindi avevo detto, è fatta, cioè basta ormai, premio Nobel è assicurato, no? Usa degli altri tipi di rivelatori, non dei radiometri ma dei bolometri, sono delle specie di termometri sensibilissimi che per funzionare devono essere raffreddati praticamente allo zero assoluto, 25 Kelvin, e qui vedete per esempio un bellissimo dettaglio fatto con un microscopio elettronico di questi rivelatori, cioè praticamente quando arriva il vostro fotone della radiazione di fondo, arriva su questo dispositivo, di fatto qui avete una resistenza, che converte, diciamo, l'energia che porta questo fotone in innalzamento di temperatura, lui è tutto molto isolato, praticamente sospeso, diciamo, nel vuoto tramite questi fili sottilissimi, e quindi voi potete, leggendo questo innalzamento di temperatura, farvi tutte le vostre considerazioni sul fotone che è arrivato, l'energia che hai lasciato, eccetera, eccetera. Sono fili in titanio, insomma, una tecnologia molto spinta e avanzata. Questo è l'articolo, grande enfasi, pubblicato addirittura sulla rivista Nature, che dice le onde dal Big Bang, quindi trovate le onde dal Big Bang con questa mappettina, adesso ormai voi lo sapete, ogni trattino è la polarizzazione, diciamo, associata a questa prima luce in una certa zona di cielo, vedete che si trovano questi riccioli, quindi questo ondamento a girandola e quindi basta. Cioè, modi B, questo è l'articolo con la mappa dove vi fa vedere la zona di cielo che ha osservato questo esperimento, e io vi dico, guardate anche che l'esperimento usava un solo tipo di rivelatore, cioè un rivelatore che guardava il cielo solo a una frequenza 150 GHz in questo caso qua. molto bene, è finito tutto, diciamo, proprio in polvere, perché tutta la comunità poi di Planck si è messa chiaramente al lavoro. Sembrava un po' strano che questa zona di cielo fosse pulita, no? Non ci fossero altri contaminanti, altri segnali che sporcassero la loro acquisizione. Perché dico questo? Perché se voi guardate il cielo a una sola frequenza, l'abbiamo visto prima, a seconda della frequenza a cui io guardo, io vedo certi fenomeni. Quindi Planck, per esempio, osservava il cielo in 9 frequenze diverse. Perché? Perché a ciascuna di quelle frequenze, in una, che era quella circa 100 GHz, c'era il massimo dell'intensità del mio segnale che volevo studiare, quindi di questa radiazione, di questa prima luce emessa dall'universo. Tutti gli altri, però, avevano emissioni, per esempio, da parte della polvere della nostra galassia, che emette in certe frequenze, altre sorgenti, tipo stelle, quasar, altre cose che emettono in altre, quindi sono tutti dei contributi che sporcano il mio segnale, che io devo togliere per avere poi il segnale che mi interessa studiare. Però se io guardo in una sola frequenza, allora quello che posso fare è mettermi a guardare una zona di cielo dove sono sicura che non c'è nient'altro se non il segnale che io voglio vedere. E quindi loro si erano posizionati in questa zona qui perché, lo vediamo magari qua, ecco, su questa mappa qua, secondo loro il segnale che veniva dalla nostra galassia associato appunto alle polveri era molto basso. E purtroppo non era così, perché qui lo vedete bene, loro erano più o meno a questa frequenza, e se andate a vedere qui, adesso ci vorrebbe un ingrandimento, però fidatevi, in realtà, come si vede qua, c'era del segnale proveniente dalla nostra galassia, dalle polveri della nostra galassia, che mimava in tutto e per tutto una polarizzazione della luce raccolta da quella zona lì, dove loro invece pensavano che arrivasse solo luce primordiale, quindi questa radiazione di fondo cosmico, e nient'altro. Quindi questo purtroppo è stato un errore, si è capito dopo che probabilmente hanno utilizzato una mappa non aggiornata, tra le ultime prodotte da Planck, e quindi questo purtroppo gli ha costato il premio Nobel. Oggi si sta... Sì, c'era stato questo filmatino divertentissimo in cui erano andati da Linde, vi ricordate che Wood e Linde erano i due che hanno teorizzato l'inflazione, quindi c'era questo gruppettino di ricercatori di Weissert 2 su YouTube che vanno con la bottiglia di champagne alla porta della casa di Linde, che era a casa con sua moglie, e suonano e gli dicono R02, cioè vabbè, gli dicono un parametro che significa abbiamo visto i modi D e quindi c'è l'inflazione. E lui che si sente male dalla gioia, stappano lo sfumante e tutto, poi purtroppo poi non lo so, non hanno fatto vedere il video di quando gli hanno detto che non è. Però vabbè, ancora vivo lì, quindi ha, diciamo, incassato il colpo e vedremo. E poi, ecco, vi dico, vi cito solo questo, che è stato fatto uno studio per poter, diciamo, eventualmente capire se anche con gli interferometri Virgo e LIGO, che si trovano a terra, che sono quelli che vengono usati per studiare le onde gravitazionali non primordiali, si possono studiare, scusate, queste onde gravitazionali primordiali, e da simulazioni, da un studio fatto, sembra che potrebbe esserci la possibilità di utilizzare questi rivelatori anche per fare questo tipo, diciamo, di osservazioni. Li vedremo adesso nei prossimi anni. Questo è il tema più caldo sicuramente per la cosmologia. Qui vabbè, ho riassunto in qualche punto, diciamo, quello che vi ho detto fino adesso, e vabbè, chiudo con questo cuoricino, visto che oggi è il 14 esatto di febbraio, e vi ringrazio.